Quarte mansioni, in tre capitoli. Capitolo primo. Contenti e soddisfazioni che si provano nell'orazione, in che si distinguono dai gusti spirituali. Gioia provata nell'intendere la differenza fra immaginazione e intelletto, cosa assai utile per coloro che durante l'orazione vanno soggetti a molte distrazioni. Per parlare delle quarte mansioni, devo raccomandarmi, come ho già fatto, allo Spirito Santo, supplicarlo che parli il luogo mio, non altrimenti che per poter dire e far capire qualcosa delle mansioni che rimangono. Qui comincia il soprannaturale, parlare del quale è assai difficile, a meno che non mi aiuti Sua Maestà, come ha fatto in un altro mio scritto, dove circa 14 anni fa ho riferito quello che ne avevo inteso. Presentemente mi sembra di avere un po' più di luce su questi favori che Dio accorda alle anime, ma quanto a spiegarli è un'altra cosa. Se Dio vuole che ne ricaviate qualche utile, li spieghi Lui, altrimenti lasci stare. Queste mansioni, essendo più vicine all'appartamento reale, sono di una magnificenza così grande e contengono meraviglie così stupende che invano si sforza l'intelletto a cercare termini sufficienti per riprodurle meno imperfettamente. Coloro che non hanno esperienza vi troveranno molte oscurità, mentre gli altri mi comprenderanno benissimo, soprattutto se la loro esperienza sarà grande. Parrà che per arrivare a queste mansioni occorra aver vissuto a lungo nelle altre. Se in via ordinaria è vero che bisogna passare per le mansioni precedenti, tuttavia, come avrete sentito più volte, non è di regola assoluta, perché Dio distribuisce i suoi beni come vuole, quando vuole e a chi vuole, senza fare ingiuria ad alcuno. Le bestie velenose entrano raramente in queste mansioni, e se vi entrano, invece di fare danno, sono piuttosto di vantaggio. Anzi, in questo grado di orazione, è meglio, secondo me, che esse vi entrino, vi scatenino la guerra, perché in mancanza di altre tentazioni può darsi che il demonio si intrometta nelle consolazioni di Dio e inganni le anime, facendo loro maggior danno che non con le solite tentazioni. Tali anime, infatti, non vi guadagnano che ben poco, perché il maligno toglie loro ogni occasione di merito col lasciarle in continua pace, la quale, quando è sempre nello stesso grado, non mi pare molto sicura. Essendo impossibile in questa vita che lo Spirito di Dio stia in noi sempre nel medesimo modo. Parliamo ora di ciò che ho promesso, vale a dire della differenza fra i contenti che si provano nell'orazione e i gusti spirituali. Con il nome di contenti mi pare si possano intendere quei sentimenti soavi che ci procuriamo da noi, facendo meditazione o pregando il Signore. Benché siano effetto di nostra industria, richiedono sempre il concorso di Dio, cosa che occorre sottointendere in qualsiasi fatto che verrò esponendo, perché senza di Lui non possiamo fare nulla. Siano contenti anche dalle buone opere che facciamo, in quanto che, vedendovi un frutto del nostro lavoro, godiamo di esserci impiegati in tal modo. Ma pensandoci bene, vediamo che si provano i medesimi sentimenti anche per molte cose terrene, come per una grande fortuna che ci venga inopinatamente, per l'incontro improvviso di una persona molto cara, per il buon esito di un affare importante o di un'altra cosa assai grave che attiri l'approvazione di tutti, oppure per vedere tornare vivo il marito, un fratello, un figlio di cui si era già pubblicata la morte. Vi sono contenti così grandi che perfino fanno piangere, come io stessa ho veduto e come qualche volta è successo anche a me. Ora, se questi contenti sono naturali, tali mi sembrano anche quelli che procedono dalle cose di Dio. Se i primi non sono cattivi, i secondi sono più nobili, perché cominciano da noi e finiscono in Dio. Mentre i gusti cominciano da Dio e si fanno sentire dalla natura, procurandoci tanto piacere quanto i contenti di poco prima, e assai di più. Ah, Gesù, se mi potessi spiegare meglio. Mi pare di vedervi una grandissima differenza, ma non so come farmi capire. Lo faccia il Signore. Mi ricordo in questo momento del versetto che diciamo infine all'ultimo salmo di prima. Quando dilatasti il cuor mio. Chi ha grande esperienza non ha bisogno di altro per conoscere la differenza in questione. Ma per chi non ne ha, occorrono più ampie spiegazioni. I contenti, sopra accennati, non solo non dilatano il cuore, ma pare in via ordinaria che lo stringano alquanto, nonostante derivino dal vedere che si lavora per Iddio. Sgorgano pure certe lacrime angosciose, che sembrano quasi spremute da passione. Ignorante come sono, so ben poco di ciò che siano le passioni dell'anima. Se lo sapessi, e sapessi distinguere ciò che procede dalla nostra natura e dalla nostra sensibilità, mi farei capire un po' meglio. Certe cose le saprei meglio dichiarare, se oltre averle provate per esperienza, le avessi anche intese. Lo studio e la scienza sono utilissimi in ogni cosa. L'esperienza da me avuta in questo stato, vale a dire dei contenti e dei gusti della meditazione, consisteva in questo, che se pensando alla passione del Signore mi mettevo a piangere, non potevo più cessare se non quando mi sentivo la testa tutta indolenzita. E altrettanto mi accadeva quando pensavo ai miei peccati. Tutte cose che costituivano per me una grande grazia di Dio. Presentemente non voglio esaminare quale dei due fenomeni sia il migliore, se i contenti o i gusti spirituali, ma soltanto dirne la differenza. In queste lacrime, in questi desideri, vi concorre alle volte la natura, in quanto dipendono dalle nostre disposizioni. Ma, come ho detto, benché provengano da tali cause, finiscono sempre in Dio. E perciò si devono molto stimare, purché entri l'umiltà a farci conoscere che non per questo siamo migliori degli altri. Non si può infatti sapere se tali effetti provengano tutti dall'amore, nel qual caso sarebbero un puro dono di Dio. Per lo più queste devozioni sono delle anime che stanno nelle mansioni precedenti, dove il lavoro consiste quasi sempre nel meditare, nel discorrere con l'intelletto. In ciò esse fanno bene, non essendo loro concesso di più. Ma sarebbe meglio che ogni tanto si occupassero in fare atti di lode e d'amore di Dio, rallegrandosi della sua bontà, del suo essere divino, considerando il suo onore, desiderando la sua gloria. E ciò nel miglior modo possibile, perché si tratta di sentimenti che eccitano molto la volontà. Se il Signore ci concede di emettere questi atti, guardiamoci bene dal troncarli, sotto pretesto che sia terminato il tempo di meditazione. Essendomi già dilungata altrove, intorno a ciò, non voglio aggiungere più nulla. Desidero soltanto avvertirvi che per inoltrarsi in questo cammino e salire alle mansioni a cui tendiamo, l'essenziale non è già nel molto pensare, ma nel molto amare. Per cui le vostre preferenze devono essere soltanto in quelle cose che più eccitano all'amore. Forse non sappiamo ancora in che consista l'amore, e non mi meraviglio. L'amore di Dio non sta nei gusti spirituali, ma nell'essere fermamente risolute a contentarlo in ogni cosa, nel fare ogni sforzo per non offenderlo, nel pregare per l'accrescimento dell'onore e della gloria di suo Figlio e per l'esaltazione della Chiesa Cattolica. Questi sono i segni dell'amore. Non già non distrarsi. Quasi basti la più piccola divagazione per mandare a monte ogni cosa. Per l'instabilità del pensiero mi sono trovata anch'io varie volte in grandissima afflizione. Ma da poco più di 4 anni sono giunta a conoscere per esperienza che il pensiero, o a meglio intenderci, l'immaginazione, non è la stessa cosa che l'intelletto. Ne ho interrogato un dotto ed ho saputo con mia grande soddisfazione che veramente è così. Non riuscivo infatti a spiegarmi come mai l'intelletto, che pure è una potenza dell'anima, rimanga alle volte intontito, mentre il pensiero sia quasi sempre così instabile da non poter essere fermato che da Dio. E quando Dio lo ferma, ci pare quasi di essere fuori dal corpo. Insomma, mi pareva che le potenze dell'anima fossero occupate e stessero raccolte in Dio, mentre il pensiero vagava in mezzo alle distrazioni, e ciò mi stupiva. Prendete in acconto, Signore, tutto ciò che la nostra ignoranza ci fa soffrire in questo cammino. Il male deriva dal credere che non si debba far altro che pensare a voi, per cui non osiamo interrogare i dotti, né conosciamo di che cosa abbiamo bisogno. E così, per non intenderci, sopportiamo terribili sofferenze, credendo alle volte che sia grave peccato non solo il cattivo, ma persino il buono. Da qui procedono le afflizioni di molte persone di orazione, almeno di gran parte di quelle che sono poco istruite, e il lamentarsi delle loro pene interiori. Da qui le malinconie, la perdita della salute, l'abbandono definitivo dell'orazione. Dal non pensare, cioè, che abbiamo in noi un mondo interiore. Come non possiamo fermare il movimento del cielo, che continua sempre nella sua corsa vertiginosa. Così non possiamo fermare il pensiero. E noi intanto, immaginando che dietro al pensiero vadano anche le altre potenze, crediamo di smarrirci, di impiegare malamente il tempo che passiamo innanzi a Dio. Quando invece può darsi che mentre l'anima è assorta in Lui nelle mansioni più elevate, il pensiero si aggiri nelle vicinanze del castello, soffrendo e lottando fra una quantità di bestie feroci, velenose, con grande suo merito. Perciò non dobbiamo turbarci, né abbandonare l'orazione, che è appunto lo scopo del demonio, ma persuaderci che la maggior parte di queste inquietudini e di queste sofferenze derivano dal non conoscere noi stessi. Proprio ora, mentre scrivo queste righe, mi viene da osservare ciò che succede nella mia testa. Accenno al gran rumore di cui me la sento intontita, così grande che in principio mi pareva di non poter obbedire a chi mi aveva ordinato di scrivere. Si direbbe che vi siano dentro fiumi molto grandi, cascate di acqua, uccelli in gran numero, fischi, e non già nelle orecchie, ma nella sommità della testa, ove, a quanto dicesi, risiede la parte superiore dell'anima. Andai soggetta a questo fenomeno molte altre volte, e mi pare che il gran movimento dello spirito salga in su velocemente. Piaccia a Dio che ricordi di dirne la causa nelle mansioni seguenti, perché qui non mi viene bene. Può darsi che il Signore mi abbia mandato ora questo mal di testa per farmelo meglio comprendere. Ma nonostante il rumore di cui me la sento piena, niente mi impedisce di applicarmi all'orazione e di continuare a scrivere, perché l'anima è tutta intera nel riposo, nell'amore, con i suoi desideri e la sua chiara conoscenza. Ma se la parte superiore dell'anima risiede nella sommità della testa, perché non ne rimane disturbata? Non lo so, eppure è così. Questo rumore dà pena quando l'orazione non è accompagnata da sospensione. Ma durante la sospensione non dà alcun disturbo. Sarebbe veramente deplorevole se per questo inconveniente io dovessi abbandonare l'orazione. E così pure dei pensieri. Non è ragionevole inquietarsene. Dobbiamo trascurarli. Se provengono dal demonio, il maligno, vedendo che non ce ne curiamo, ci lascerà in pace. Ma spesso avviene che procedano dalla debolezza, lasciata in noi con molti altri inconvenienti dal peccato di Adamo. Allora, sopportiamoli con pazienza, per amor di Dio, come sopportiamo la necessità di mangiare o di dormire, senza poterne fare a meno, nonostante la molestia che ne abbiamo. Riconosciamo la nostra miseria e sospiriamo a quel soggiorno, dove più nessuno ci disprezzi. Queste, come mi ricordo di aver alle volte sentito dire, sono parole della sposa dei Cantici, e io non vi trovo migliore applicazione, non essendovi certo in questa vita umiliazione e disprezzi così grandi da potersi paragonare a queste lotte interiori. Quando interiormente si è in pace, si sa sopportare qualsiasi lotta, qualsiasi turbamento. ma fuggire la moltitudine delle preoccupazioni terrene per ritirarci in un riposo che Dio stesso ci facilita e poi trovarne gli ostacoli in noi stessi è un tormento penosissimo, quasi insopportabile. Perciò, Signore, portateci in quel luogo dove queste miserie non ci disprezzino più, perché alle volte sembra proprio che si prendano gioco dell'anima. Però se in questa vita Dio ne libera qualcuno, è soltanto quando egli giunge all'ultima mansione, come a Dio piacendo, dirò. Quanto all'intensità della pena e alla guerra che queste miserie scatenano, non credo che tutte le anime ne debbano soffrire come la mia, che per essere stata tanto cattiva ne soffrì per molti anni, quasi a vendetta di se stessa. Siccome questa lotta mi fu assai penosa, credo che sia tale anche per voi. Ed è perciò che ve ne parlo ad ogni istante, sperando una volta o l'altra di farvi intendere che trattandosi di una cosa inevitabile, non ve ne dovete inquietare né affliggere. Maciniamo la nostra farina, senza curarci di questa battola di molino, facendo agire la nostra volontà e il nostro intelletto. Questo disturbo si sente più o meno a seconda della salute e dei tempi. La povera anima si rassegni a soffrire, anche se non ne ha alcuna colpa. Del resto, commettiamo tanti altri difetti che è doveroso avere pazienza. Siccome siamo poco istruite e non bastano a farci trascurare questi pensieri né i consigli che ci danno né ciò che leggiamo nei libri, non mi pare che sia tempo perduto fermarmi più a lungo a consolarvi per il caso che ne abbiate bisogno, perché nulla saprò fare se Dio non vi darà la sua luce. È necessario, e il Signore lo vuole, che ricorriamo a tutti quei mezzi che ci siano d'aiuto a ben conoscerci, per non addebitare all'anima ciò che è puro effetto della nostra mobile fantasia, della natura e del demonio. Capitolo secondo. Prosegue sul medesimo argomento e dichiara con un paragone cosa siano i gusti spirituali e come non bisogna cercarli. Dove mi sono perduta, mio Dio? Non so neppure cosa stavo dicendo. Gli affari e la poca salute mi hanno interrotta sul più bello. E così, data la mia poca memoria e la mancanza di tempo per rileggere ciò che ho scritto, questo lavoro non sarà che un disordine completo. E chissà se non sia una confusione anche quello che dico. Tale almeno è l'impressione che ne ho. Dei contenti spirituali mi pare di aver detto che alle volte si mischiano con le nostre passioni, così da fare uscire in singulti. Ho udito dire di alcuni che si sentono stringere il petto e vanno soggetti a certi movimenti esteriori da cui non possono difendersi. Perdono sangue dal naso, altri simili inconvenienti. Io non ne so nulla, perché queste cose non mi sono mai avvenute. Ma credo che quelle persone ne debbano uscire consolate, perché, come ho detto, va tutto a finire in un grande desiderio di piacere a Dio e di goderlo. Ma a quelli che io chiamo gusti di Dio e a cui altrove ho dato il nome di orazione di quiete, sono molto diversi, e lo sanno anche coloro che per bontà di Dio ne hanno fatto la prova. Supponiamo, per meglio intenderci, di vedere due fontane, i cui bacini si riempiono di acqua. Ignorante e di poco ingegno come sono, non trovo nulla di più adatto per meglio spiegare certe cose di spirito, quanto l'acqua, che io amo assai e che ho osservato con attenzione speciale, a differenza di ogni altro elemento. Del resto, non mi deve essere altra cosa, creata da un Dio tanto grande e sapiente, che non nasconda moltissimi segreti, dai quali non ci sia possibile ricavare grandi utilità, non meno di coloro che se ne intendono. Anzi, sono persuasa che ogni minima creatura di Dio, sia pure una piccola formica, occulti più meraviglie di quante ne sappiamo immaginare. Dunque, questi due bacini si riempiono di acqua, ma in modo diverso. In uno, l'acqua viene da lontano, per via di acquedotti e di artificio. mentre l'altro, essendo costruito nella sorgente, si riempie senza rumore. Se la sorgente è abbondante, come è questa di cui parliamo, non solo riempie il bacino, ma questo a sua volta rigurgita in un grosso ruscello, continuamente alimentato, senza bisogno di condutture o d'artificio. E in ciò consiste la differenza. L'acqua che viene per i condotti rappresenta, secondo me, i contenti che sgorgano dalla meditazione e che noi ci procuriamo con le nostre riflessioni, meditando sulle creature, stancandoci l'intelletto. Siccome sono frutto di nostra industria, quando devono apportare all'anima qualche vantaggio, lo fanno con rumore. Nell'altro bacino, invece, l'acqua deriva dalla stessa sorgente che è Dio. E quando Sua Maestà si compiace di accordare qualche grazia soprannaturale, l'acqua fluisce nel più profondo dell'anima, con molta pace, dolcezza, tranquillità inesprimibile, senza che si sappia d'onde e in che modo scaturisca. Si tratta di gioie e di diletti che, sebbene da principio non si facciano sentire nel cuore, come quelli del mondo, in seguito inondano ogni cosa. L'acqua si riversa per ogni mansione, in tutte le potenze, sino a raggiungere il corpo. Perciò ho detto che comincia in Dio e finisce poi in noi. In questo gusto e soavità, l'uomo esteriore va tutto immerso, come sa bene chi l'ha provato. Scrivendo queste righe, ricordo il versetto accennato. Quando dilatasti il cuor mio, nel quale si dice che il cuore si è dilatato. Tuttavia mi pare che questi effetti, invece di nascere dal cuore, provengano da un punto più interno, come da una cosa molto più profonda. Penso che debba essere dal centro dell'anima, come più tardi ho inteso e come più avanti dirò. Scopro in noi tanti segreti che spesse volte ne rimango stupita. E quanti altri ve ne devono essere? Oh Signor mio e mio Dio, come sono grandi le vostre meraviglie. E noi qui, da poveri ed ignoranti, pensiamo di poter capire qualcosa di quello che voi siete. E che è questo qualcosa se non un niente, dato che non conosciamo neppure i molti segreti che sono in noi? Ma se dico un niente, è solo in paragone del moltissimo che c'è in voi. Non già perché non sia assai grande quello che possiamo ammirare nelle vostre opere. Ritorniamo ora a quel versetto che mi può servire per far comprendere la dilatazione di cui parlo. Appena l'acqua celeste comincia a sgorgare dalla sua sorgente, vale a dire dal profondo di noi stessi, sembra che il nostro interno si vada dilatando, ampliando, empiendosi di beni eccellenti ed ineffabili, tanto che la stessa anima non sa comprendere ciò che allora riceve. Sente come una specie di profumo, quasi che nel fondo del nostro interno vi sia un braciere sul quale vengano gettate squisitissime essenze odorose. Il fuoco non si vede né si sa dove sia, ma il calore e il fumo odoroso penetrano tutta l'anima e spesso arrivano, come ho detto, ad investire anche il corpo. Badate bene di intendermi. Non si sente né calore né odore, ma un qualcosa di più delicato. Se io mi servo di questi paragoni, è per farmi capire. Chi non l'ha provato si persuada che è così e che lo si sente assai bene. L'anima lo sente più chiaramente di quanto io sappia esprimere. Non è questa una cosa che si possa immaginare di sentire, perché non vi riusciremmo neppure impiegandovi tutte le nostre diligenze. E da ciò si vede che non è opera del nostro metallo, ma dell'oro purissimo della sapienza divina. Benché le potenze non mi sembrino ancora nell'unione, pure vi si trovano come assorte, rapite, rapite di meraviglia innanzi a ciò che succede. Parlando di queste cose interiori, può darsi che intorno a qualche particolare non vada d'accordo con quello che ho detto in altri luoghi. Ma ciò non deve fare meraviglia, perché sono ormai passati quasi 15 anni e può essere che ora il Signore mi abbia dato maggior lume che non in quel tempo. Tanto adesso che allora sono sempre capace di ingannarmi, ma non mai di mentire. Con la grazia di Dio soffrirei piuttosto 1000 morti. Io dico le cose come le intendo. Però mi sembra che in qualche maniera la volontà debba stare unita alla volontà di Dio. Ma queste cose di orazione si conoscono meglio esaminando gli effetti e le opere che ne seguono. Infatti, per provarle non v'è crogiuolo migliore. Per chi le riceve è grandissima grazia se ne ha insieme l'intelligenza, e maggiore se non ritorna indietro. Voi forse, figliuole, vorreste avere subito questa specie di orazione, e non ne stupisco, perché l'anima non ha ancora finito di comprendere ciò che Dio accorda in questo stato, né il grande amore con il quale Egli l'avvicina a sé, che subito si sente presa dal desiderio di conoscere come queste grazie si acquistino. Perciò vi voglio dire quello che ho potuto capire. Prescindiamo dal caso in cui il Signore si degni di accordarcele unicamente perché così gli piace. Egli ne sa il motivo e noi non ci dobbiamo intromettere. Dopo aver fatto ciò che si esige per le mansioni precedenti, si richiede umiltà e ancora umiltà. Questa virtù inclina il Signore ad accondiscendere alle nostre brame. E il primo segno per vedere se ne siete in possesso è credere fermamente che di queste grazie e di questi gusti divini siete indegne e che mai vi saranno accordati in tutta la vostra vita. Ma voi mi direte: se non le dobbiamo procurare, in che modo le potremo avere? Rispondo che non vi è modo migliore di quello che ho detto. Vale a dire di non procurarle. Ed eccone le ragioni. La prima è che per ricevere queste grazie è necessario amare il Signore senza alcun interesse. La seconda, che è mancanza di umiltà credere che i nostri meschini servizi possano meritare un tal bene. La terza, che la vera disposizione per noi che abbiamo tanto offeso il Signore non è già di aspirare ai gusti spirituali, ma di bramare sinceramente di soffrire e di renderci simili a Lui. La quarta, che se Dio si è obbligato a concedere la gloria a chi osserva i comandamenti, non lo si è affatto quanto a dare queste grazie, perché possiamo salvarci anche senza di esse, ed Egli sa meglio di noi quello che ci conviene e che siano i suoi veri amanti. Io so di alcune persone che camminano per la via dell'amore nel modo che si deve, vale a dire con l'unico desiderio di servire il loro Dio crocifisso. Eppure non solo non domandano consolazioni, ma nemmeno lo desiderano, sino a supplicare il Signore a non volerle dar loro in questa vita. E questa è la pura verità che io so di preciso, perché sono persone di mia conoscenza. La quinta ragione è che faticheremo inutilmente. Siccome quest'acqua non è condotta per via di canali come la precedente, se la fonte si rifiuta di produrla, ci stancheremo senza alcun risultato. Voglio dire che nonostante le nostre frequenti meditazioni e gli sforzi che facessimo per versare lacrime, l'acqua non verrebbe ugualmente, perché non scaturisce da qui. Dio la concede a chi vuole, e spesso nel momento in cui meno si pensa. Noi siamo di Dio, sorelle. Egli faccia di noi quello che vuole e ci conduca per dove meglio gli piace. Se ci umiliamo, se ci distacchiamo veramente, dico veramente e non già nell'immaginazione che spesso inganna. Se veramente dunque ci stacchiamo da tutto, il Signore non lascerà di farci queste grazie e molte altre ancora, superiori ad ogni nostro desiderio. Sia egli per sempre benedetto. Amen. Capitolo terzo. Tratta dell'orazione di raccoglimento. Ordinariamente, Dio l'accorda prima della precedente, che è quella dei gusti divini. Effetti dell'una e dell'altra. Gli effetti di questa orazione sono molti, e ne dirò alcuni. Ma prima voglio parlare dell'orazione che ordinariamente la precede. Non ne dirò che poche parole, perché ne ho già parlato altrove. Si tratta di un raccoglimento che mi sembra anch'esso soprannaturale. Benché non consista nello starsene al buio, nel chiudere gli occhi e in altre cose esteriori, tuttavia gli occhi si chiudono e si desidera la solitudine. E con ciò pare che senza alcuna fatica si vada costruendo l'edificio dell'orazione precedente. I sensi e le altre cose esteriori sembrano rinunciare ad ogni loro diritto, per dare modo all'anima di recuperare i suoi che aveva perduti. Coloro che ne trattano dicono che l'anima rientra in se stessa e che alle volte sale sopra se stessa. Ma se io mi servo di questo linguaggio, non riesco a dire nulla. Io ho questo di cattivo, di pensare che voi intendiate le espressioni che mi fabbrico io, le quali forse non saranno intese che da me. Dunque immaginiamoci che i sensi e le potenze, che secondo il paragone adottato sono gli abitanti del castello, siano fuggiti fuori e vivano da giorni e da anni con gente straniera, nemica del bene del castello. Riconoscendo finalmente il loro torto, ritornano, si avvicinano al castello, ma non si decidono ad entrarvi per la tirannia della cattiva abitudine contratta. Tuttavia, girano intorno e non tradiscono più. Il gran monarca, che risiede nel castello, vedendo la loro buona volontà, si lascia impietosire e nella sua grande misericordia decide di chiamarli a sé. A guisa di buon pastore emette un fischio tanto soave da non essere quasi percepito, ma con il quale fa loro conoscere la sua voce. Acciocché, lasciata la via della perdizione, loro rientrino nel castello. E ciò fanno immediatamente, perché quel fischio è di così grande efficacia da districarli da tutte le cose esteriori fra le quali vivevano. Mi sembra di non essermi mai spiegata così bene come in questo momento. Quando il Signore accorda questa grazia, si ha un aiuto particolare per cercare Dio in noi stessi. Qui lo si trova meglio e con maggior profitto che non nelle creature. E qui afferma di averlo trovato anche Sant'Agostino, dopo averlo cercato altrove. Ma non crediate che si possa ottenere il raccoglimento procurando di applicare l'intelligenza a considerare che Dio è in noi o cercando di rappresentarcelo nell'anima mediante l'immaginazione. Questo sarà un ottimo ed eccellente metodo di meditazione, perché fondato sulla verità dell'inabitazione di Dio. Ma non è quello che io intendo dire, perché dopo tutto è sempre una cosa che con l'aiuto del Signore può essere fatta da chiunque. Non così di quello che intendo io, perché alle volte gli abitanti si trovano nel castello prima ancora che si cominci a pensare a Dio. Non so come vi siano entrati né come abbiano udito il fischio del pastore. Ciò non fu certamente per le orecchie, con le quali non si percepisce nulla, ma per aver sentito un certo vivo desiderio di ritirarsi soavemente nell'interno. Mi capirà bene chi ne avrà l'esperienza, perché io non so spiegarmi di più. Mi pare di aver letto che succede come di un riccio o di una tartaruga quando si ritirano in se stessi. Colui che lo scrisse deve averlo inteso assai bene. Però questi animali si ritirano quando vogliono, mentre qui non dipende da noi, ma solo da Dio quando ce ne vuole favorire. Dovendo essere chiamati ad occuparsi in modo speciale di ciò che riguarda l'interiore, Sono persuasa che Dio non conceda questa grazia se non a coloro che vanno staccandosi da tutto, se non con l'opera, perché impediti dal loro stato, almeno con il desiderio. E se questi che Dio invita a salire gli lasciano mano libera, posso affermare che non si fermeranno qui. Chi scopre in sé questi effetti ne ringrazi molto il Signore, essendo doveroso che si mostri riconoscente, e in tal modo si disporrà ad altre grazie più grandi. Inoltre questo stato serve per abituarci, come si consiglia in alcuni libri, a tralasciare ogni discorso, per attendere a quello che Dio fa in noi. Però se il Signore non ha ancora cominciato a sospenderci, non so se si potrà così fermare il pensiero da non averne più danno che vantaggio. Su questo argomento hanno molto discusso alcune persone spirituali, ma io, confesso la mia poca umiltà, non ho mai trovato nelle loro ragioni tanta forza da farmi arrendere a quello che dicevano. Una di loro mi allegò un certo libro del santo, come credo che sia, Fra Pietro, a cui mi sarei sottomessa volentieri, perché se ne intendeva. Orbene, leggendo insieme quel libro, lo trovammo del mio stesso parere. Non si esprime con le mie medesime parole, ma da ciò che dice si capisce che l'amore deve essere già acceso. Può darsi che mi inganni, ma ecco i motivi su cui mi appoggio. Prima di tutto, perché in queste cose di spirito fa più chi meno pensa e meno vuole fare. Dobbiamo essere come un povero bisognoso che sta innanzi ad un grande e ricco imperatore. Chiedere, abbassare gli occhi e aspettare con umiltà. Quando Dio ci farà capire per certe sue vie segrete che ci sta ascoltando, allora, già che ci ha permesso di stargli innanzi, sarà bene che ci mettiamo in silenzio, procurando ciò che potendo non sarà male, di non porre in moto l'intelletto. Ma se notiamo che il Re non ci ha né veduti né sentiti, guardiamoci bene dallo stare lì come tonti, a guisa di anime che per essersi sforzate di frenare i pensieri e violentate per non pensare a nulla, si trovano in più grande aridità e forse in maggiore inquietudine d'immaginazione. Dio vuole che gli facciamo delle domande, che pensiamo di essere alla sua presenza, persuasi che egli conosca quello che ci conviene. Non so affatto persuadermi che le industrie umane possono avere qualche valore in cose che Dio ha riservate a sé. Sembra che in queste egli abbia posto dei limiti, mentre ne ha lasciate libere molte altre che con il suo aiuto possiamo fare anche noi, sempre fin dove ce lo permetta la nostra miseria, come le penitenze, l'orazione o le altre buone opere. La seconda ragione è che queste operazioni sono soavi, pacifiche, mentre ciò che viene fatto con pena è più di danno che di vantaggio. Chiamo fatte con pena quelle azioni che esigono uno sforzo, come il trattenere ad esempio il respiro. L'anima deve abbandonarsi nelle mani di Dio, affinché egli ne faccia quello che vuole. Deve dimenticarsi di ogni suo interesse. Deve fare il possibile per assegnarsi alla sua divina volontà. La terza ragione è che la stessa preoccupazione di non pensare a nulla può eccitare a pensare molto. La quarta, non vi è nulla di più utile e di più gradevole a Dio che dimenticarci di noi stessi, dei nostri interessi, delle nostre soddisfazioni personali, per occuparci del suo onore e della sua gloria. Ora, come può dimenticarsi di se stesso chi è tutto intento a non distrarsi, sino a non permettere che la sua intelligenza e i suoi affetti si muovano a desiderare la maggior gloria di Dio e a rallegrarsi per quella che già gode. Se è Dio che sospende l'intelletto, gli dà da occuparsi in altro modo, e ciò mediante un'illustrazione così chiara che esso ne rimane assorto, persuaso che per certe cose non può proprio fare nulla. Tuttavia, e senza che ne sappia il modo, si trova meglio ammaestrato che non con l'impiego di tutte le sue diligenze, con le quali piuttosto si sarebbe fatto del danno. Siccome Dio ci ha dato le potenze per aiutarci ad agire, non vedo perché si debbano sospendere, tanto più che ad ogni loro azione ha da corrispondere un premio. Lasciamole fare il loro ufficio, fino a quando Dio non si degni elevarle a uno più grande. Per l'anima che Dio ha voluto mettere in questa mansione, non vi è nulla di più conveniente, secondo me, che di attenersi a quello che ho detto. Cioè, procurare senza rumore e senza violenza. Procurare che l'intelletto discorra, ma senza sospenderlo, né sospendere il pensiero. Bensì impiegarlo nel ricordarsi della presenza di Dio e della sua natura divina. Se l'intelletto si sospende da solo per quello che sente in sé, ciò sia alla buon'ora, purché si guardi dal volere intendere di che si tratta. Il dono è fatto solo alla volontà e bisogna lasciarglielo godere senza ricorrere ad alcuna industria, eccetto a qualche parola amorosa. Del resto, avviene spesso in questo stato che, pur non procurandolo, si rimanga lì senza pensare a nulla, benché solo per poco.